tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E noi alle 7:03 minuti, lunedì 13 luglio 2026, rientriamo in diretta. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche a Martina Carotta, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. Insieme fino alle 10 anche quest'oggi partiamo con gli Smashing Pumpkins, poi le notizie di oggi, i vostri messaggi 3899-106-600, il sondaggio del giorno. Intanto però Smashing Pumpkins con Zero.
Radio Rock Podcast.
Smashing Pumpkins con Zero. Molto bene. Com'è andato il weekend, ragazzi?
Molto
tutto a posto?
Bene.
Tutto bene?
Sì, sì, sì.
Bilancio
bene.
Positivo o bilancio negativo? Bilancio alla pari.
Personale positivo e sportivo pure.
Prego Maurizio. Molto bene.
Abbastanza bene.
Bravo Maurizio. Corriere da sera, clamoroso. Signori cremonesi, nel 2022 gli ucraini producevano meno di 5.000 droni l'anno. Nel 2022, prima dell'inizio del conflitto, ora ne producono 8 milioni. Sono passati da 5.000 droni a 8 milioni di droni l'anno.
Solo adesso sono diventati anche dei consulenti nella costruzione
per altri.
E nella produzione e nell'innovazione sistemica degli stessi droni, perché ci stanno tenendo in scacco la Russia da 4 anni.
Specializzati ormai in droni. Thanos sapeva cosa stava facendo. Thanos. Unica soluzione: l'essere umano fa schifo, ci scrivono. Unica soluzione.
Ma non è vero.
L'essere umano fa schifo.
Dice questo. Alcuni esseri umani, sì, c'ha ragione.
E altri?
Altri no, invece.
Cioè... Però può essere pure che alcuni esseri umani fanno schifo e al tempo stesso no, e alcuni altri non fanno schifo al tempo stesso sì.
Cioè,
non
è che riflettiamo, sondaggio.
Hitler, per dire, no? Hitler non era uno simpatico, cioè non era uno.
No, nella divisione in percentuale, probabilmente c'ha più parte di merda.
Esatto. Cioè, poi chi c'è? Chi vogliamo mettere alla tavola? San Francesco.
Però sapeva dipingere, no?
San Francesco di Assiso.
San Francesco, insomma, ha fatto cose belle, no?
Corte d'Assiso.
Francesco di Assiso va bene. Però, dall'altra parte, però quasi tutti sono nel mezzo, no?
Ma cioè, non è vero, cioè prevale più. Beh, per esempio, a te prevale più la parte buona in cooperativa.
Bravo,
ma pure
bravo.
A Maurizio, pure a Martina.
Prevale più la parte buona, però di poco, no?
Pure fosse di poco, però anche fosse tipo, che ne so, 53 a fronte del 47. Comunque è un 3% in più.
Non sarò San Francesco di Assiso.
Anche il ragazzo che diceva che adesso abbiamo l'anticiclone della Zorra. È vero, ma gli anticicloni si stanno spostando perché i mari sono più caldi. Io ricordo che quando ero più piccolo, e parliamo di quando avevo 10-12 anni, in Liguria a fare il bagno, e ci mettevo un po' a entrare nell'acqua perché era fredda. E io
adesso
non ero
invece entra subito. Ciao a tutti, io rientro dopo 2 settimane di ferie. Voglio ringraziare Martina perché sono stato in Polonia. Viaggio prenotato dopo il suo racconto di qualche mese fa su Cracovia. Io e te a Cracovia a unisono, capito? O vedi questo?
Bene,
sono contenta.
Comunque mi chiedevo.
E venne a Biro. Allora, attenzione, veramente bellissima. Grazie e buona giornata, belli.
Viva Cracovia. Oggi
Cracovia
è stata su Cracovia.
Molto bella Cracovia. Anche Varsavia è molto, molto
bella. Moderna, però, no?
Però c'è quel centro storico patrimonio UNESCO, che è una cosa meravigliosa, ragazzi. Il centro storico pure di Varsavia. Varsavia è molto molto carino. Cracovia è più carina, Varsavia diciamo un po' più carina. Poi dipende anche dai punti di vista, naturalmente. 3% in più, 3% in meno.
Buona.
Però è una città molto molto moderna,
giovane.
Molto viva, no? Molto viva.
Viva.
Sentiamo.
Buenas.
Oh, Emilio Pappagallo.
Desde Guatemala. El corazón maya. Aquí le habla Doris Cortés.
Grande Doris.
Le saluda a toda su familia en las flores de Río Frío, el merendón.
Ragazzi, io vorrei farvi capire una cosa. Stiamo estendendo il segnale di Radio Rock dall'Honduras. Siamo finiti in Guatemala. Voi vi rendete conto,
Buenos días. Comunicándome con Radio Rock, saludando a Gattone. Saluda a Doris. Desde il corazón del mundo maya, Guatemala.
Grande, ragazzi.
También saludando a todo el que escuche en Honduras.
Sí.
y que sea Dios quien los acompañe siempre. Bendiciones.
Bueno, bello.
Comandante.
Bello, bello.
Radio Rock Podcast.
Fresca, fresca la nuova degli Aiken. Si intitola Delirium su Radio Rock. Bene, vediamo chi c'è. Dai, 3899-106-600. Riccardo, vai,
per
sentiamo.
Sì. Per ridurre, diciamo, sì, sull'iscaldamento globale, bisogna, sì, ovviamente portare emissioni zero, quindi utilizzare, sì, idrogeno, esportare veicoli elettrici anche a livello di aerei, autobus, treni, tutto, cioè, scusate, se, camion.
Bene, bene, occupiamocene. E comunque Thanos non guardava buoni o cattivi, 50% e a chi tocca non si ingrugna, ci scrive il nostro amico. A proposito di Thanos, ma questo naturalmente poi lo
scopriremo oggi, sì,
lo stabiliremo. Praticamente a vostra insaputa siete diventati la Radio Londra del Sud America, in pratica. Bravo, la Radio Londra del Sud America.
Dovremmo
molto
fare
bene
dei bollettini.
Oh, ma solo a me l'ascoltatrice ecuadoregna, che poi non è ecuadoregna, è guatemalteca, fa venire in mente Manu Chao. Sì, solo a te.
Sinceramente
non credo altro. Il biondo americano che di che il fattore di che il fattore clima è tutta una bufala. Max non trasportatore, ci scrive. Ah, Max, il nostro amico Max non trasportatore, dice che il biondo americano dice che il fattore clima è tutta una bufala. Non è il solo a dirlo, a pensarlo, no, sinceramente, no, purtroppo. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi.
Ciao, buongiorno,
buongiorno.
Bella. Una soluzione ce l'ho, ma è un'utopia. È un'utopia di quelle, proprio.
Utopia. Utopia.
Sì. Qual è?
Non ce lo dice, però.
Quando c'è stato il Covid, c'è stato il blackdown, ciao.
Sì, blackdown.
Lockdown.
Sì.
Si erano ripulite l'aria delle città, si era tutta ripulita.
Oh, sì. Già ho capito dove andare a parare, sì, questo nostro amico.
No, dai, ti prego, non finire così.
Facciamo un altro lockdown.
Uno spunto di riflessione.
Bene, bene, facciamo un altro lockdown. Questo è lo spunto di riflessione. Tra, vai, sentiamo lo spunto di riflessione del nostro tiziano.
Max, perdonami, scusami, ma sei tu che apri il messaggio con scritto "ma che vuole da lui"?
No, scusa un attimo, No.
Dopodiché è svenuto.
Che è successo?
No, sbagliato. Max, perdonami, scusami,
sbagliato io.
Ma sei tu che apri il messaggio con scritto "ma che vuole da lui, ha sempre fatto callo, che vuole dalla neve". Quindi sei tu che te poni male. Dopodiché, perdonami pure se non posso pensare a te per callo, perché tu fai l'autotrasportatore, io sto dentro il cantiere, faccio pure i terrazzi, quindi tu ogni tanto entri pure dentro il furgone e c'è l'aria condizionata. Io non ce l'ho l'aria condizionata, quindi prima penso a me, se permetti. Però
bene, bene, bene. Marco contro il nostro Max, bello, il trasportatore. Va giù duro, non le manda a dire,
no,
non le manda
per
dire.
Radio Rock, sì, siamo qui alla 16ª edizione del microfono d'oro. Indovinate un po' con chi? Con Giuliano Leone.
Lui che ha vinto il microfono d'oro 2026.
Lo ribadisce.
Esatto, lo stavo per dire io, ma mi ha anticipato perché sei un professionista.
Quindi ti ho bruciato già la prima domanda.
Tutta intervista.
Cosa hai vinto il microfono d'oro?
Che cazzo di domanda sarebbe stata?
Cosa si prova a ricevere? Questo è prima dell'evento. Cosa si prova a ricevere questo premio?
Cosa si prova?
Allora, intanto lo devo ricevere ancora, hai detto giustamente, prima dell'evento. Però qualora dovessero mantenere le promesse, è una bella soddisfazione, soprattutto perché penso che sia stata premiata finalmente l'eccellenza radiofonica, credo.
Beh, diciamo che
l'umiltà, nato a Bari, cresciuto in Salento. Cosa ti ha portato qui a Roma?
Il Salento? Boh, non lo so, dove l'hai letto? Su...
Sentito ieri in radio, hai nominato il Salento.
Quale Salento?
Ho errato.
Ho cresciuto anche nel Salento perché avevo
amici salentini.
Mio padre che era salentino.
Non è che c'è di male.
Non
mi ricordavo.
Ma non è la Pagliani che ti sta intervistando, imbecille.
No, non è vero, però appena sono arrivato a Roma mi hanno detto che Radio Rock era una realtà importantissima.
Ma non si interessa.
Chi dedichi hai questo premio?
A Emilio Pappagallo.
Grazie.
Il mentore, colui che ha creduto in me 10 anni fa, ha detto: figliuolo, tu prima o poi vincerai il microfono d'oro. Si è avverata.
Emilio Pappagallo, l'ho sentito nominare. Ma quindi no, questa, hai risposto praticamente all'altra mia domanda che avevo fatto, che era se c'era qualcuno se c'era qualcuno della tua carriera che avresti voluto ringraziare, perché sappiamo tutti che gli inizi non sono facili.
Gli inizi non sono facili, ma
la retorica è insopportabile.
Intorno a me dei professionisti della radio che mi hanno anche insegnato, non voglio nominare il The Rock Show, dove c'è il tuo sosia Maurizio Paniconi, che
ma vaffanculo Giuliano Leone,
un abbraccio a Maurizio, ti trovi. A tutti, a tutti i componenti del Rock Show,
Martina, ma a tutti i miei colleghi, perché il premio sì è al Soul Driver, ma in realtà è una vittoria di tutta la radio,
bravo, mancava sta stronzata,
fatto di grandi professionisti.
Non so se sono peggio le domande o le risposte.
Congratulazioni sincere e in bocca al lupo per il proseguio della tua carriera.
Il fatto che tu non sia stato per nulla goliardico mi fa preoccupare.
Questa è l'intervista, quindi
allora ti posso dire una cosa, non so se sono peggio le domande o le risposte. Tutto, se mi fanno come schifo le domande
tutto.
O le risposte di questa roba.
Tra l'altro
qua
c'è un'ansia. Guardi,
lo spunto di riflessione.
Qual è lo spunto di riflessione?
Era interessante.
Ma dillo cazzo!
Diccelo cazzo, dai. Ma scusa, lo spunto di riflessione, vabbè.
Good morning Radio Rock.
Basta, finita così.
Comunque, ok, che ha vinto Giuliano Leone, il microfono di oro. È rimasto comunque in casa sotto un certo punto di vista.
Sì.
Ma fate schifo.
Schifo.
Fate schifo. Questa trasmissione una volta era un bijou.
Era un bijou.
Un bijou era. Ma l'avete resa veramente un puttanaio.
Ecco. Io avevo vinto 3 microfoni d'oro, ragazzi. Poi è arrivato sto schifoso qui e mi ha fatto perdere il microfono d'oro.
Ma chi? Tu hai vinto quando sono arrivato io i microfoni d'oro. Prima non ti sei coperto nessuno. Non ti sentiva manco tua madre.
Tra l'altro c'è un'ansia del dottor Pacifici.
Sì. Comunque io non so questo, mi seguo, vi ascolto e soprattutto vi voglio bene come se foste normali.
Bene, grazie. Beh,
recita
bene,
testualmente.
Vai.
Dio mio, che errore!
Radio Rock Podcast.
Bene, Basket Case, Green Day, le possibili soluzioni, ci scrivono, sono sfruttare meno le risorse, riforestazione, meno uso di cemento e asfalto, cioè praticamente il contrario di quello che stiamo facendo negli ultimi anni. Abbandono dei carburanti fossili a vantaggio delle rinnovabili e del nucleare, ci scrive Davide.
Il primo passaggio
molto bene,
sul quale sono d'accordo quasi tutti, di qualsiasi tipo di estrazione filosofica e ideologica, è sul discorso che noi dobbiamo ripensare i nostri centri con una, come dire, un maggiore attenzione al verde. Cioè si sta proprio parlando di reimpiantare alberi, vegetazione, perché quella roba lì aiuterebbe molto il controllo termico, per esempio.
Allora, che poi Max, ci scrive Davide, stai sempre a parlare del lavoro tuo, oh, e potevi studiare e lavorare dentro l'ufficio al fresco invece di passare la vita a lamentarti, eh? Attenzione, faggio duro anche il nostro Davide,
Io capisco, ma anche senza
Max
studiare,
a volte può tirare fuori anche questi discorsi che
studiare
sono un po'...
potevi comprarti la laurea, prego,
sono un po' classisti. No, potevi studiare
dai, cioè allora, sono miliardi di lavori dove stai al chiuso, non è necessariamente quello il discorso.
Ragioniamo su questo. Leone si è presentato chiaramente per far incazzare Maurizio.
Ma guarda,
si è prestato chiaramente per far incazzare Maurizio. allora, intanto il nostro Giuliano Leone manda un messaggio al 3899 106 600 e scrive: ma perché mi ha dato dell'imbecille Maurizio? Ma che gli ho fatto? Ma puntini, puntini.
Mauri,
attenzione, adesso qui.
Perché l'hai fatto?
Si è aperta una crepa, diciamo, no? Si è aperta una.
Non se lo ricordi.
Una faida, non se lo ricorda
la crepa,
più. Abbi pazienza, a una certa età.
No, conferma solo quel che è. Se non
confermi,
se non
solo
riesci a capire, evidentemente.
Bravo, bravo Maurizio, risposta giusta.
Non è che io abbia detto proprio, si è andato
ragazzi,
al di là della.
Se non lo riesci a capire da solo, amico mio, questa è la risposta del nostro Mauri. C'è un grosso problema.
Madonna, intervista a Giuliano Leone, imbarazzante.
Imbarazzante.
Mancava solo di voglio la pace nel mondo.
Sì, credo l'abbia detto poi a un certo punto, che l'ho tagliata, Giacomo mi ha rotto i coglioni. Credo che a un certo punto l'abbia detto. Vai, sentiamo.
Allora, ogni 4 anni, ogni anno bisestile.
Sì.
Ogni febbraio.
Sì.
19 giorni,
sì?
Il mondo si ferma di
bello.
Quindi,
bello.
Tutte quante
bello.
Le industrie, cose, tutte
scrivi.
Ferme. Nessuno va in giro con la macchina, aerei.
Ma io credo che non fa. Allora, io credo che un mese solo ogni 4 anni, secondo me, non ci basta. Non credo che basterebbe. Cioè, farebbe crollare l'economia mondiale, ma non basterebbe a salvare il pianeta, credo. Quindi, insomma, vai, sentiamo.
Buongiorno, schifosi. Comunque, il microfono d'oro ormai lo danno proprio a cane, rocce e leoni. C'è niente da fare.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
Citazione del dottor Pacifichi. No, ho sbagliato.
Ho sbagliato, il dottor Pacifichi. Vai, sentiamo ancora, vai.
Io speravo che per vincere nella vita abbassasse la simpatia.
Invece no.
Bisogna collezionare foto di piedi e mutandine.
Infatti. Che cos'è ancora?
Buongiorno, per Radio Rock siamo qui con un gruppo che non ha bisogno di presentazione, non perché io non mi ricordo i nomi.
Ma chi è? Trio Medusa.
Lo verificheremo alla fine.
Non si ricorda.
Hanno vinto il microfono d'oro, non è la prima volta che ricevono un premio. Le impressioni, insomma, ecco, di questo avvenimento.
Allora, a parte, ma grazie, presentali. Perché per noi essere qui, cioè, con Radio Rock non sei, è già un riconoscimento.
Ma cosa qui con Radio Rock?
La radio che ascoltiamo. Io vi devo chiedere una cosa, amici di Radio Rock. Sì. Cosa devo fare per avere l'adesivo da mettere sulla macchina?
Cioè, l'avessi saputo, te l'avrei portato.
Due anni.
Cosa vuoi?
Perché lui sta di Roma, ovviamente.
Cosa Milano
portare? Sarà contento il nostro direttore artistico, Emilio Pappagallo, che vi saluta e vi fa ringraziare.
Lo salutiamo tantissimo, salutiamo tutte le colleghe e i colleghi, perché sapete che la radio è un mezzo nel quale la capacità si misura non in base alla radio nella quale lavori, ma in base a quello che dici. Quindi ci ripetiamo davvero fortunati di essere venuti a Roma.
Mi piace.
Microfono d'oro nella sala.
Qualunque cosa abbia detto
Roma, è un enorme riconoscimento. Grazie. Ed è bello che, appunto, siccome le cuffie d'oro si tengono a Milano, è bello anche che, insomma, Roma rivendichi una centralità anche in questo.
Il microfono è poi più importante delle cuffie. Attenzione.
Vabbè, tutte e due servono.
Però, se parli con Linus, ti direbbe che le cuffie non servono.
Esatto. Io ho letto un po' della vostra storia, ma già ve l'avranno chiesto. Poi, se non ho letto male, vi siete conosciuti a Tarquinia.
Sei andato a leggere la storia del Trio Medusa.
Sono documentato. E volevo chiedervi, quando è che avete capito che è nata quella scintilla che avreste potuto fare di questa passione un lavoro?
Sentiamo.
Bella risposta,
bellissima.
Devo dire, dal primo minuto abbiamo iniziato in maniera piratesca, come ben tu saprai, e quando sono terminate quelle due ore di quasi gioco, in realtà avevamo giocato, ma l'avevamo fatto così seriamente, ci siamo resi conto che magari in futuro poteva diventare un lavoro.
Abbiamo capito che era comunque meraviglioso, cioè parlare alla radio, quello ci è rimasto detto, che sarebbe diventato un lavoro.
Possiamo dire che a risposta gradina, a domanda gradina, risposta
bravi,
risposta bellissima.
Dice a me,
direttore, ma come? Perché viene pagato in adesivi, lui non lo sapete, quindi
sappiamo bene che l'Italia
viene pagato proprio, ma non lavora qua, non è un
lavoro.
Vogliamo fare un'ansia, per favore.
Ho fatto il discorso visibilità, sei pagato in visibilità.
Quello già l'ho fatto, quindi uno step avanti, spero.
No, comunque siamo veramente molto felici, e a proposito appunto di quando l'aver capito, il discorso è sempre l'approccio, come diceva il mio collega. Se volete fare questo lavoro, comportatevi come se lavoraste veramente per il network più importante al mondo, e ce la farete.
Bene, ottimi consigli da parte del Trio Medusa, che ringraziamo per essersi prestati a questa cosa ignobile che ha messo in campo Bilancioni. C'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i commenti in studio, perché qui chiaramente è molto calda la cosa, quindi insomma, no, vi freno un attimo perché devo andare prima alla pubblicità, però vi assicuro che dopo vi faccio parlare.
Fabrizio Pacifici.
Radio Rock Podcast. Una cosa che mi ha colpito molto. Allora, ieri Sinner ha vinto il suo secondo Wimbledon consecutivo, e addirittura il suo quinto slam, superando in 4 set un grande Zverev, che è il numero 2 al mondo, quindi insomma non parliamo di una partita semplice, anche perché Zverev sta venendo su bene, e come ha detto lo stesso Sinner nel discorso di ringraziamento, punta ad essere il numero 1, e quindi insomma se continua così ci riuscirà, nel senso che gli ha dato filo da torcere soprattutto nella prima parte del match, ma poi tutto il match, insomma, diciamo che è stata una partita molto combattuta, che è durata quasi 4 ore, credo, una roba del genere. E comunque una cosa che mi ha colpito nel suo discorso, lo riporta anche la Gazzetta dello Sport in prima pagina, mi colpisce, lui dice: ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, però non capisco. Allora, da una parte come dire, mi colpisce il controllo di questo giocatore, d'altra parte non sei numero uno al mondo per caso, che oltre a essere concentrato sulla sua partita ha tempo e modo anche di guardare gli spalti e di contare il numero di volte in cui sua mamma e dall'altra parte dico ma sta povera donna, ma non si può manca a 10 minuti, 5 minuti in una partita di 4 ore, perché il figlio gli dice mamma. E quindi è proprio un italiano, diciamo, è proprio italiano nel DNA.
Perché poi è notorio che tra i due mammone, il padre è molto più, diciamo, in controllo delle situazioni. La madre invece in alcune fasi del match non regge
molto
lo stress e non vuole guardare alcune cose.
Io ho pensato questo qui, cioè la battutina, la frecciatina, la mamma, come dire, poi dopo quando è, mamma, perché te ne sei andata? Perché sei andata via due volte, mamma? Che io ero lì che giocavo.
A casa
forza.
Sono tanto felice, mamma.
Vabbè, sì. Sì, mi colpiva, no? Ecco. Dunque, dai, vediamo un po'. Allora, dunque, infatti scrive il nostro amico Giuliano Leone, il coglione evidentemente sono io che parlo sempre bene in diretta dei miei colleghi, in cambio ricevo sempre solo insulti.
Però su questo ha ragione, su dai, poverino, ha cioè, Giuliano ragione. È gentilissimo, è sempre una persona a modo.
E poi dice, che palle, e poi aggiunge una parola riportata anche nell'ansia di Pacifichi.
Porca!
Esatto, è più o meno... Più o meno è quella. Allora, attenzione, sentiamo chi c'è, vai.
Questo è Gabriele Corsi. Vedi Gabriele, quanti laziali ti ascoltano, Emilio? Vedi?
Lo so, pieno di laziali.
Buongiorno Emilio,
grazie,
buon
grazie Caterina, grazie.
Ciao, Canori, comunque non far modesto, dillo che hai vinto il video d'oro.
Canori.
Buongiorno Alex, sì. Mauri, Emilio. Google, Papagallo, ciao. Ma anche Gattone. Cara Martina Carona,
ricordarseli tu, insomma, poverino,
imparando altre a parte di avere imparato Inghilterra. Sai qual è l'altra che ho imparato nuovamente?
Sentiamo,
è Londra.
Londra,
perché se la pronuncio in britannico,
sì? Qual è?
Cioè diciamo le cose come noi capiamo di più.
Sì.
Ad esempio, se dico London, qualcun altro capirai London Donovan. Però sì, voglio bruciare, è un scherzo, ma volevo bruciare fra l'altro Donovan, perché lui invece di imparare italiano ha imparato francese nel scorso mondiale, quando lui era il, non so se cosa era il capitano.
Bene, non ci ho capito un cazzo anche questa volta. Ottimo.
Sono scusato ancora, ma se rispondo a quel ragazzo Davide che dice che me lamento sempre. No, io non me lamento, io faccio un lavoro che ho scelto io sono tutto tecnico diplomato, ma preferisco stare su un camion piuttosto che rovinarmi gli occhi tutti i giorni a modellare denti piccolissimi.
La tua scelta è quella, lo sai Max.
Non è uno che ha studiato o che non ha studiato. Io non me lamento, a me il caldo piace, preferisco il caldo al ghiaccio che trova la mattina sulla macchina d'inverno, quindi non è una questione di lamentarsi, ho detto soltanto che a luglio fa caldo.
Bene, allora il nostro Max, se vuoi fare l'odontotecnico ti faremo lavorare col dottor Roberto Coll, ti farà lavorare su denti piccolissimi, ma anche denti grandissimi. Se tu vuoi, denti giganti, attenzione. Sì. A proposito di London.
Radio Rock Podcast.
Designed to Lose, nuovo singolo dei Twilight Zone, che ha fatto un disco veramente molto bello. Vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, vai, sentiamo.
Ma sta canzone è quella dei ricchi e poveri, che sarà
però panico. Allora guarda, ricorda moltissimo effettivamente,
ricorda
che sarà
molto.
Ce ne siamo già occupati, peccato che questa è precedente a quella dei ricchi e poveri, però effettivamente nella strofa, non tanto nel ritornello, c'è un
Gigi Fontana, no?
Però la cantarono sì sì, però... a Sanremo proprio, mi pare. Tu sei l'esperto di Sanremo, Maurizio, non devi
a Sanremo, però
Mauri su Sanremo non lo freghi,
non lo devi toccare, non puoi toccare.
Ma immaginate Max fa odontotecnico, ma che cazzo te sei magnato o zucchero delle industrie farmaceutiche ti sfondano lo zucchero.
Allora ragazzi, per il terzo giorno di fila Iran e Stati Uniti sono scambiati attacki missilistici incrociati. Intanto il Parlamento israeliano, la Knesset, ha fissato le elezioni legislative per il prossimo 27 ottobre. Saranno nei fatti un referendum sul governo, sul premier Netanyahu, quindi vedremo cosa accadrà il prossimo 27 ottobre. Intanto Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, servono volti nuovi, ha detto la premier Yulia Sviridenko, nominata solo un anno fa, è saltata, signori,
in che senso?
Saltata
Maurizio,
considerando che c'è
Farage dimessosi per farsi rieleggere dal popolo in una elezione suppletiva nel suo seggio di Clacton-on-Sea, rischia di perdere contro un candidato comico a forma di bidone della spazzatura. Quindi se per guarda dovesse per la Farage mi sembra un coglione a me, sinceramente devo dire la verità. Adesso mi spiego perché ci ascolta
piano,
sempre, però sì, allora la storia della Brexit, poi ragazzi, comunque adesso si è dimesso per farsi poi rieleggere, per coprire insomma quello che sta accadendo nel suo partito, francamente rischiando poi di perdere, fra l'altro. Una storia veramente assurda. Un uomo
di 28 anni, arrestato nel South Yorkshire, in Inghilterra, con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe, attivista di destra e paladina della Brexit. Intanto l'attentato contro Ranucci, secondo quanto scritto dai PM, sarebbe costato intorno ai 5-10 mila euro. Vabbè, insomma, neanche troppo, dai.
Allora aspetta, neanche, scusa,
allora possiamo organizzare anche noi, no?
Se i costi sono questi.
Ma no, ma perché dobbiamo organizzare un attentato? Conto,
allora, vorremmo organizzare un bel attentato.
No, aspetta, aspetta. Attentati, no, attentati no. Tendenzialmente attentati, ragazzi, non ne fate. A meno che non ne valga la pena. Allora è diverso,
vabbè,
insomma,
è
no?
Diverso,
no. La redazione di Report ha lanciato una protesta digitale contro la censura della Rai, che ha sospeso le repliche estive della trasmissione. Ieri sera ha inviato gli spettatori, così leggo, a guardare su Rai Play la replica della puntata sul Ponte Morandi. Guardatela su Rai Play, così poi ci conteggiamo. L'imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, campione di lotta greco-romana. Imprenditore influencer informatico, fiero tesserato di Futuro Nazionale, imprenditore, campione di lotta greco-romana, ha picchiato per strada un immigrato iracheno che dava in escandescenza e ha messo il video sui social. Quindi imprenditore informatico intelligente,
non mi sembra,
ecco,
però
ha messo il video sui social il signor Giuseppe Varvoni. Attento Mauro, che
attento Mauro, che
viene a picchiare anche a te.
Attento Mauro,
lì, Mauro,
tifone Bavi. Tifone Bavi.
Vediamo l'argomento del giorno, il tifone Bavi.
Allora, il tifone Bavi è il più forte Mauri ad aver colpito la Cina continentale quest'anno. Ha investito la costa orientale con piogge intense e venti violenti. Quindi, che ne pensiamo? Tifone sì o tifone no? Mauri, dai
le proiezioni, Mauri.
Velocemente.
Il 45% dice sì, mentre il restante 75% dice no.
Bravo Mauri. Bravo
tifone Bavi.
Tifone Bavi. Parliamo fra poco, prima c'è Elton John. Bavi. Bravo Mauro. Radio Rock Podcast. Changes a David Bowie su Radio Rock. 3899 106 600. Le percentuali di Mauri erano giuste. Martina lamentava sommandole il 110%, ma non ha tenuto conto che i cinesi sono tanti,
quindi tra l'altro
questo sballa, fa sballare un po' i calcoli.
Perché Martina è signorina precisina del cazzo.
Ciao, ti auguriamo una buona giornata.
Basta, dai,
non capisco. Se parlare The Summer Rock Show,
bello.
Senti,
show. Summer Rock Show.
La amica Doris Cortés, Doris, che ha debuttato il Guatemala.
Grande.
Lei ha figlio con più di due, ragazzi, con uno del Guatemala.
Bellissimo. Senti, però devi dire al nostro amico Cattone, ci deve trovare un ascoltatore in ogni città del centro e del Sud America. Cominciamo col centro. Intanto tutti i paesi del Sud America, del Centro America, io voglio una persona, un ascoltatore, un ascoltatore,
per esempio,
che intervenga, però se no non mi fido.
Anche sul Mexico.
Bravo.
Sul Mexico.
Ma anche in Mexico, perché no? Che intervenga però rigorosamente. Venga. Rigorosamente. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai, velocemente.
Un saluto a Martina, Maurizio,
questo Mauro, il Papa.
Marcello, Paolo, sì. Paola, Giovanni, Giovanna, Alessandro, Alessandra.
Bello, tutti maschi, femmine.
Marcella. E a tutti quanti Gesù, Giuseppe, Maria.
Bene, bene, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno, buongiorno. Attento che Farage ti ascolta.
Farage ascolta sempre. Farage, non sapevo che era da Lazio. Forse è Manchester City,
no.
Allora. Attenzione, di quale squadra è 3899 106
Manchester cioè... equivale alla Lazio?
No, per il colore, ah, cioè, un po' magri. Così. Vabbè, comunque, da ieri è in vigore, ragazzi, un decreto del Ministero dei Trasporti in base al quale circa 850 autovelox dei poco più di 4.000 attivi in Italia non potranno essere usati per rilevare la velocità e fare le multe. Grande vittoria di Salvini, che ha fatto una battaglia, sì, su questo fatto, contro gli battaglia populista contro gli autovelox, no? Quindi buttiamo giù 850 dei 4.000 circa attivi,
850.
Che non sono pochi, perché no. 850 su 480, circa il 20% degli autovelox, quindi insomma, sì, del nostro paese. In invece in Trentino una turista di 26 anni è rimasta ferita precipitando giù da un pendio per una ventina di metri. Pendio, che era finita dopo essersi scontrata con uno stambecco. Oh, ieri a Roma, ragazzi, attenzione, stambecco,
sì,
stambecco ferito. Allora,
signor, hanno fatto un frontale uno stambecco e lei è cascata.
Lei
giù,
è lo stambecco. Allora, praticamente
c'era uno stambecco.
Allora, c'era Pacifichi, era Pacifichi, e praticamente lei è andata contro lo stambecco e tra lei e lo stambecco ha vinto lo stambecco. E il signor Pacifichi è colato giù, è colato giù. A Roma ieri un termometro piazzato al suolo ha segnato 52 gradi.
Buono!
52 gradi. Attenzione. Sul lungomare di Catania i fratelli Giovanni e Natale Guerrera, 63 e 61 anni rispettivamente, lungomare di Catania, titolari di una pescheria, dopo una serie di dissidi per questioni economiche presero a litigare. Il più grande uccise il, sì, più piccolo con una mannaia.
Mannaia, mannaia. Dio.
Bene, allora signori, intanto la modella Ever Zigova finalmente 53 anni è convolata a giuste nozze col signor Gregorio Marciani.
Oh, finalmente.
Anni 49, sabato a Torino. Marciani. In realtà sono una coppia da 25 anni e hanno tre figli. La regina Rania di Giordania, 55 anni, diventerà nonna per la terza volta. Volta, la signora Rania di Giordania, infatti il figlio, la figlia maggiore Iman aspetta il suo secondo figlio. Oh, e poi ci sono quattro squadre rimaste in gara ai mondiali, tre sono europee e una è sudamericana, cioè l'Argentina. Le finali, le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca domani sera, bravissimo, e Inghilterra-Argentina, che si gioca dopodomani, il 15 luglio. La finale poi avrà luogo domenica. Prima ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, ma dobbiamo dire che Alessandro Di Rocchi ci ha rotto il culo praticamente, questo, cioè, proprio, guarda,
niente,
ragazzi,
volgarità.
ci ha devastato.
Devi essere un po' più delicato però, Ale.
Ragazzi, sì, lo so, mettici qualche cosa. Vabbè, cioè, vediamo un attimo. Intanto
di Giordania.
Allora, praticamente che è successo? Spagna-Belgio, io ho provato col pareggio al 90esimo, invece ha vinto la Spagna e Alessandro Di Rocchi becca proprio il risultato giusto, 2-1 per la Spagna. Voi avete preso un punto, tu Maurizio, tu vinceva, Martina, sì, con la vittoria della Spagna. Norvegia Inghilterra, sbagliamo tutti perché, sì, io dico 1-2 al 90esimo, quindi la vittoria all'Inghilterra. Voi due invece date la vittoria addirittura alla Norvegia, e invece c'è stato un pareggio al 90esimo, 1-1 si è andati ai supplementari, e quindi anche questo becca il risultato esatto, il nostro Alessandro Di Rocchi, e porta a casa 6 punti. Argentina-Svizzera non ha vinto nessuno, perché Argentina e Svizzera, sapete che si è andati anche qui ai supplementari, e invece tutti avevamo dato la vittoria al 90esimo per l'Argentina, sì, quindi prendiamo 0 punti, che però porta Alessandro Di Rocchi a 33 punti, primo in classifica,
la volata,
Emilio 29, Martina Carona 28 e mezzo, okay, Maurizio 25. E adesso però, cari ragazzi, però ci difendiamo,
però,
adesso, cari ragazzi, qua. Maurizio, Francia, Spagna, via, forza, che si gioca domani sera. Vai, bravo,
dura,
bravo Maurizio. Bravo
Mauro. Per la Francia, 2-1 Spagna.
Non lo so, no, rispetto alla Francia, Spagna, per la Francia.
2-1 per la Francia, vai, Alessandro Di Rocchi.
Per romper cazzo,
di quello che ti pare.
Pendio. Ho preso un pendio. Allora, dai, facciamo così che andiamo ai supplementari. Quindi il 90esimo si chiude con un 1-1, signori.
1-1.
Martina Caronna. Sai che è quello che volevo dire io, Mauro.
E quindi cosa 2
facciamo? 2-1 per la Spagna.
2-1 a questo punto per la Spagna. La follia. Firmata Caronna Martina. Attenzione, il calciatore sudafricano. Io dico 1-0 per la Francia.
90, ma è così, cioè one shot, una sola.
Ragazzi, è così adesso. Beh, il calciatore sudafricano Jaden, tra l'altro lui è stato credo, allora attenzione, è stato sudafricano ai mondiali, morto a 25 anni appena tornato dai mondiali. Sì. Forse suicidio, forse un'intossicazione. Lo deciderete voi, 3899 106 600.
Delle immagini abbastanza forti da vedere, sì, durante i festeggiamenti del Sudafrica negli spogliatoi, quindi dici, grande festa, e a un certo punto su sto taglio di inquadratura al telefonino si vede lui, ma cioè, lì in prospettiva, con una faccia triste, buttata in angolo. Sì, tra l'altro era un personaggio, senza, aveva avuto in passato problemi di depressione.
Lo so.
No, io sto facendo chiaramente una desunzione.
Certo. No, ma però... è chiaro che potrebbe essere anche quello. Potrebbe essere anche... Intanto, ragazzi, è morto. A proposito di morti, è morto Beppino Di Capri. Aveva quasi 87 anni, amatissimo cantante, è stato anche nostro ospite, sì, ha ringraziato mia mamma, che io ho trovato il diario di mia mamma, e all'interno del diario di mia mamma, che aveva 17 anni, ho trovato il biglietto del concerto di Beppino Di Capri.
Ma tua mamma ancora si tiene il suo diario di... No, ma che cosa bellissima!
No, me l'ha regalata a me. Io l'ho buttato via.
Ma come l'hai buttato? Ma ho letto, ricordo. Ma ridaglielo.
Vabbè, ho letto, basta.
Ho capito, ma magari lo voleva.
Allora, signori, biglietto del concerto del nostro Beppino Di Capri.
Con la firma?
Che mia mamma comperò, ma non ci potette andare. Per qual motivo? Perché mia nonna glielo impedì. Mia nonna glielo impedì. Disse: tu quel drogatello non lo vai a vedere, Maurizio? Quel drogatello non lo vai a visitare.
Faceva girare la testa ai tempi.
Ti ricordi quando aprì il concerto dei Beatles? Al Teatro Adriano. Vabbè ragazzi, dai, grande.
Yeah.
Contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me.
Poi sa, simpaticissimo. Era veramente simpatico, ragazzi.
Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me. A
Saint-Tropez Twist, ragazzi, il nostro Beppino Di Capri.
Oh, che passa? Saluti da Colombia.
Bello, sì, il nostro amico. Bello il nostro amico.
È evidente.
Yeah! Vai, Mauro.
E beh, ragazzi, sì. Eila. Questa reinterpolazione, eh? Sei pronto? La devi intonare,
Chi è?
Eccola, Mauri.
Intonala, Mauri.
Champagne.
Questo è difficile.
Per brindare a un incontro. Ormai per forza così.
Te, che già eri di un altro.
Pensate, il concerto di Beppino Di Capri, a cui mia mamma aveva comprato, per il quale mia mamma aveva comprato il biglietto, concerto Beppino Di Capri fece questa canzone dedicandola a mia mamma, che non c'era però, era a Salerno, perché mia madre all'epoca viveva a Salerno, su una nave.
Cominciava la festa, soffreggia. Ti girava la testa, per me non contavano gli altri.
Ti ricordi sta canzone del maestro di Francia? Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo.
Se vuoi.
Vabbè, ragazzi, purtroppo a Salerno, ho capito, Maurizio, però a Salerno purtroppo mia mamma non andò.
Perché?
Rimase in cameretta a piangere lacrime amare, perché la mamma, mia nonna Simona,
detta Simona,
con fare austero?
No, con fare austero le proibì di andare a vedere il concerto di Beppino Di Capri, di cui lei aveva tutti i 45 giri che sono adesso in mio possesso.
Dai, ma penso che
li ho venduti su eBay.
Bravo.
Pensate. Allora, attenzione, quello che accadde è questo. Che cosa accadde dopo? 3899 106 600 a mia mamma.
Sondaggio per noi.
Mauro. Vabbè, insomma, clamoroso, dai ragazzi.
Il 90% dice alla violenza. Mi sembra infatti giunto il momento di un simpatico intermezzo musicale. Volentieri.
Rimini, Rimini.
Voglio morire.
Simpaticissimo.
No, no, questo pezzo non lo conosco.
Maurizio Michelli e Laura Antonelli.
Maestro, lei conosce Champagne?
Del maestro di Francia?
Esatto.
Ma che tonalità?
Beh, direi senz'altro un fa maggiore.
Va bene.
Champagne per brindare a un incontro.
Lei che fa ridere.
Champagne, tu che eri di un altro. Ricorda.
Poi gli faresti un coppino a questo del canto?
No, fortissimo.
Ricorda.
Madonna,
casa mia,
vai, per brindare
a un incontro per te che già eri di un
altro. Canzone 1973, ragazzi, questa qui, composta da Mimmo di Francia sul testo di Deps e Sergio Iodice e lanciata da Peppino Di Capri, una delle più note canzoni dell'artista Peppino Di Capri, che come pochi sanno era nativo di Capri. Insomma, questa era...
Non è così scontato.
Non è così scontato. Nativo di Capri. È morto, tra l'altro, a Capri, ragazzi. Questo è molto importante.
È morto Peppino Di Capri?
Ha morto a Capri.
No.
Pubblicata nel 1973, presentata canzonissima di quell'anno. Incredibile. Scritta pensando a Charles Aznavour e a Domenico Modugno.
Hanno ripetuto
a tutti e due.
Grazie,
i
certo. No, è importante.
La canzone ha trovato a Peppino Di Capri il suo interprete principale e da allora non ha mai smesso di accompagnare e guidare il successo dell'artista caprese. Attenzione, e qui c'è nascosto l'indovinello,
sì. Il sondaggio del giorno.
Allora, pensate che numerose antologie raccolte di Peppino Di Capri sono state intitolate proprio Champagne. In America Meridionale, dai nostri amici che ci seguono sempre adesso, il brano è ascoltatissimo degli anni 70 ai giorni nostri. Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay, voglio dire tutti. Uruguay, anche noi, chi più ne ha più ne metta, sono i primi paesi nei quali la canzone si impose con forza. Ragazzi, è stata veramente nel frattempo il brano diventato popolare grazie al cinema, anche fra le altre cose. Roberto Carlos la canta dal vivo, il grandissimo artista brasiliano, in chiusura di molti concerti. Per
me
un incontro, ragazzi, clamoroso. Più tardi naturalmente lo ascolteremo. Intanto, morto anche a 78 anni purtroppo Sam Neill, grandissimo attore protagonista di Jurassic Park, insomma, lo ricorderete.
Sì,
in Jurassic Park, che dispiacere, un minuto di silenzio per Sam Neill.
Radio Rock Podcast.
Rolling Stones con Jealous Lover, il nuovo singolo, nuovo disco, nuovo album per i Rolling Stones, che si intitola Foreign Tongues, 25esimo lavoro in carriera dei Rolling Stones, prodotto da Andrew Watt e con la partecipazione di Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith, Steve Winwood, insomma un parco di star, di stelle incredibili rock mondiale. Non solo, bell'album, dice giustamente il nostro Alessandro Tirocchi. Per me Peppino Di Capri è sinonimo di cariola. Ragazzi, per forza, la cariola è stata la rovina di sta famiglia. Dunque, Becchino Di Capri, attenzione, a filo della mignotta, come facevi a sapere che era la canzone nostra? Mitico, grande Laura Antonelli, interpretazione leggendaria in quella pellicola d'autore, naturalamente. Rimini, 1987, credo, no, più o meno. Hanno meno che Fio della Mignotta che sei, ci scrivono. Questa è la canzone mia e De Gustavo, no? Mia e De Gustavo, ricordiamo, Gustavo era Adriano Pappalardo, meraviglioso. Che poi
tutto bellissimo.
Si era perso in mare. Poi a un certo punto, mentre lui balla con Laura Antonelli, lui emerge dalle onde, tutto sporco di alghe, no? Così. E dice: ah no, mentre stava facendo la cariola, credo. La cariola, che la donna mia. Ma è una cosa meravigliosa. Allora,
sono
sentiamo.
Di alto cinema, chiaramente.
Tua mamma non riuscì ad andare a vedere il concerto di Peppino Di Capri, invece mia mamma a 16 anni riuscì ad andare a vedere i Beatles, Albi Corelli e colui che aprì il concerto, Peppino Di Capri.
Abbiamo detto, Peppino. Sì.
Fantastico.
Accompagnò
per brindare un incontro.
E fu l'unico a poter fregiare del titolo di
accompagnatore,
no accompagnatore, di apertore, no come dire, apertura, certo. Dei concerti
apertiere,
bravissimo. Apertiere. Ragazzi, buongiorno, volevo festeggiare con me, con voi il mio 58esimo genetliaco, 39 bravo. Anni
tanti
in
auguri.
Vostra, che bravo. Brava Simona, brava Simona, brava Simona che oggi compie 39 anni e pensate 58 anni che ci ascolta.
Incredibile.
Incredibile. Oh, attenzione, la nostra Doris, la nostra Doris, la mitica è honduregna, ricordiamo, ma vive in Guatemala, la culla dei Maya, la gola dei Maya, attenzione. Bene, allora, signori, siamo arrivati al momento tanto atteso, tra pochissimo la notizia del giorno.
Scusa, mi chiedevo però, se è la culla dei Maya, sì. Perché non si chiama Guatemala?
Ah, attenzione, questo è interessante.
Sondaggio, Mauri.
Questo è molto interessante. Hai toccato un...
sì, un nervo scoperto.
Un
Ale.
Nervo scoperto hai toccato. Attenzione, attenzione. Intanto, ragazzi, l'Italia deve pagare la scorta all'ambasciatore di Trump. Non so se avete visto, Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul dispositivo di sicurezza predisposto durante il viaggio lungo le coste italiane dell'ambasciatore statunitense Fertitta Mauri. Ora, nel mirino la crociera del Broadwalk, il mega yacht privato che dopo essere comparso nelle acque di Gallipoli, domenica mattina è arrivato anche al lungomare di Bari. Chi paga la scorta? Si è chiesto Bonelli.
Chi paga?
Intanto invece fanno una bella adunanza anti-antifascista, cioè pro-fascista, quindi a questo punto non lo so, negli Stati Uniti, organizzata dal nostro amico Marco Rubio, che ha invitato gli italiani. Allora, certo. Giorgia Meloni inizialmente aveva detto no, non partecipiamo, è troppo pure per me sta roba, e invece poi ha deciso che ci manda qualcheduno per non rompere i rapporti.
Ma solo per quello,
quindi,
solo per non
dopo
rapporti.
Alcuni tentennamenti, l'Italia parteciperà al vertice antisinistra, bellissimo, contro la violenza delle sinistre. In tutto il mondo, sì, la violenza delle sinistre in tutto il mondo, sì. Il signor Marco Rubio.
Beh, in questo momento storico c'è bisogno di manifestare
allora,
contro la violenza
allora,
delle sinistre.
Allora, ci sono troppa violenza delle sinistre nel mondo e noi organizziamo una bella adunanza qui da noi, belli incappucciati bianchi con due occhi.
A punta con due occhi lì.
Attenzione. Cosa accade? Scrive Ilario Lombardo sulla stampa. Fino a qualche giorno fa, diciamo mesi, non ci sarebbero stati dubbi. Il governo di Giorgia Meloni si sarebbe precipitato in prima fila al convegno contro gli antifascisti. La sigla americana che sintetizza il nuovo pericolo rosso secondo la dottrina ultraconservatrice di Donald Trump e del popolo MAGA. Invece, a quanto pare, il governo si è aggrovigliato nelle sue incertezze e ha risposto prima di no e poi di sì all'evento 15-16 luglio, che nasce su spinta dell'esecutivo ed è patrocinato dal segretario di Stato Marco Rubio. Venerdì sera la Farnesina aveva comunicato che non sarebbe andato nessun esponente di governo né di partito, gli sembrava troppo anche a loro, e poi meno di 24 ore dopo Palazzo Chigi cambia programma. Per decisione di Meloni andrà un sottosegretario, stando a fonti di governo la scelta sarebbe caduta Nicola Molteni, pare sia lui, la pallina è caduta su di lui, perciò dovrà rinunciare a Tor Vaiani, che non so, voleva andare a Milano Marittima e voleva andare, che ne so, in Sardegna, niente a fare. Si va negli Stati Uniti. Vai. E quindi fedelissimo di Matteo Salvini, al Ministero dell'Interno, andrà probabilmente a partecipare a questo convegno contro gli antifascisti e contro le sinistre violente di tutto il mondo.
Pensa.
Che stanno combinando un po' un casino ultimamente, stanno facendo troppi impicci.
Fattacci, fattacci.
E quindi noi ci riuniamo per parlare con i nostri cappucci bianchi, gli occhietti nasino, e facciamo e vediamo un po' come va a finire. Radio Rock Podcast. Editors con Smokers Outside the Hospital Doors. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600. Vediamo.
Mio padre non mi chiama mai. Mi ha chiamato per dirmi: ma hai sentito che è morto Peppino Di Capri? Mi faceva sentire le musicassette nella Fiat 127 Trino. Quando ero bambino.
Che
mi ha chiamato solamente due anni fa, quando è morto Enrico Musiani.
Ti chiamo quando muore.
Un braccio rotto che avevo 6 anni, mi ha fatto fare l'autografo di Enrico Musiani.
Appena muore qualcuno,
è morire in linea di massima. La prossima volta che ti chiama, dei coglioni.
No,
se chiama lui, non può essere lui.
Se chiama lui,
è voluto.
Hai saputo che è morto.
Tu
morto tu, sei attenzione. Morto, tu, morto Maurizio figlio. Paniconi, hai saputo? Allora, la notizia del giorno è che Russell è un cornutone. Attenzione, ah, sì, notizia del giorno. Notizia. Oh, siamo proprio sicuri che è sottosegretario. Il sottosegretario non volesse andarsi a fare una vacanza a scrocco in America invece che andare al mare. No, vergogna a pensare queste cose. Vergognatevi, vai, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno, Radio Rock.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Un commento sull'incontro. Negli Stati Uniti sì. antifascista un incontro in cui sarà presente tantissima materia nera, ma purtroppo pochissima materia grigia.
Giusto. Bravo.
Regà, ma sti cazzi di Peppino Di Capri, cioè, quello dove? Già era formaldeide.
Ma come ti permetti?
Piuttosto è morto Alan Grant.
Lo so, l'abbiamo detto, signori. Vai, no, sentiamo.
Ma cos'è questo sarcasmo? Voi sempre questa radio bolscevica.
Allora, cos'è questo sarcasmo? Vai, sentiamo ancora.
Comunque, st'invito last minute di questo della Lega che deve andare in America, sto convegno.
Sì.
Mi pare tanto una partita di scapoli ammogliati, no? Che manca l'ultimo, lo chiamano. E questo tipo si presenta da Rubio e gli fa fatto guarda io giocavo prima ma mo sto sotto col fiato mica posso fare.
Fanno le partite di scapoli ammogliati.
Porta magari sta lì e fai finta di giocare.
Allora, il sottosegretario Molteni al secolo Umberto Maria Giardini. Peccato, gli piaceva come cantautore. Vabbè, adesso giustamente è diventato sottosegretario va negli Stati Uniti. Molto bene. Intanto Nigel Farage, dicevo, inizia a tremare. A rispondere alle accuse di controversie e donazioni multimilionarie non dichiarate, aveva deciso di chiamare una per buttarla in caciara, come si dice a queste parti. Ha deciso di chiamare un'elezione suppletiva nel suo seggio di Clacton-on-Sea per far decidere al popolo il proprio destino, tipo referendum su di me. Voi dite che io ho ricevuto controverse donazioni multimilionarie, benissimo, mi dimetto e vediamo se mi rileggono. Pare che non lo rileggano. Sta perdendo contro un bidone della spazzatura al cuore, apposo il cuore. Attenzione, perché praticamente gli altri partiti principali, dopo aver disertato la sfida farsa di Farage, potrebbero coalizzarsi sostenendo l'unico candidato per il momento in lizza, ossia Count Beanface, cioè il conte faccia di spazzatura. Noi diciamo della politica nel nostro paese, no? Ma questi ci hanno Farage da una parte e il conte di spazzatura dall'altra. Tu che dici, Maurizio? Cioè, è una cosa incredibile. È una cosa
che a volte vedi rispetto alla merda, scegliamo Undezza.
Bene, un personaggio assurdo e assolutamente eccentrico e fino a qualche giorno fa poco credibile, eppure rispetto a Nigel Farage va bene pure il conte della spazzatura, perché stando ai primi sondaggi potrebbe rappresentare un serio pericolo per la rielezione e dunque per il futuro politico di Farage. Leggo su Repubblica. Intanto, chi è Count Beanface? Il suo vero nome è Jonathan David Hervey, è un londinese di 49 anni. Come si legge sul suo profilo LinkedIn, sono un comico, autore, conduttore radiofonico. Quindi è tipo
Mauri, un collega,
produttore britannico con base nel Regno Unito. Il mio percorso professionale si concentra soprattutto sulla satira politica, sketch comedy, interpretazione di personaggi comici. Niente, sei te, Maurizio. Le mie parodie online hanno totalizzato milioni di visualizzazioni, fra cui una parodia della serie Succession. Sono anche l'ideatore e l'interprete di Count Beanface, il politico intergalattico che si è candidato a numerose elezioni britanniche contro Boris Johnson, Rishi Sunak e altri esponenti politici, raccogliendo finora oltre 117.000 voti. E pare che stavolta ce la possa anche fare contro Farage. Secondo me lui l'ha fatto così per giocare, sì, e invece rischia, una delle figure più riconoscibili al mondo della satira politica elettorale, rischia oggi di vincere le elezioni. Un personaggio che mescola satira, fantascienza e surrealismo. Insomma, ragazzi, direi a questo punto tifiamo per lui, buttiamo in caciara così con il conte faccia bidone.
Radio Rock Podcast.
Loro sono gli Who e questa è Grey Hanna. Questa è la conferma, caro direttore, che la politica è scesa così in basso che la gente segue i comici, vedi Grillo, Zelensky, eccetera, che ritiene più credibili di tanti altri professionisti di quel settore.
Sì, forse.
È vero, e questa cosa, invece di farci gridare alla modernità, al fatto che bello tutti, invece ci dovrebbe fortemente preoccupare. Ed è una tendenza che ormai va avanti da più di un decennio.
Credo anch'io.
Significa che c'è un comparto della nostra società che ha proprio perso perso credibilità.
Allora, bella questa degli U, ma ho sentito rutti più lunghi, ci dice qualcun altro. Rutti più lunghi, dai, ma che diciamo?
Si è da poco conclusa la sedicesima edizione del Microfono d'Oro. Siamo qui con Fabrizio Pacifici, il bravissimo organizzatore. Fabrizio, le impressioni su questo premio?
L'impressione ha fatto molto caldo perché oggi era qua l'aria condizionata. Quindi, non l'avevi capito?
Come era quasi? No, ho visto.
No, ci sono i ventilatori anni 80, però.
Fatto molto caldo.
Non si è notato moltissimo.
Ma che cazzo ce ne frega?
Comunque, tantissimi premiati, tantissime categorie. È un appuntamento che si rinnova ogni anno.
Ogni anno.
E beh, guarda.
16esima edizione, come hai accennato tu, sono tanti. 16 edizioni consecutive in una città difficile come Roma, portare avanti un evento del genere. Da 10 anni il Microfono d'Oro premia anche i network nazionali.
Attenzione.
È inutile fare l'elenco, ma tu l'avrai.
Sì, sì, un grandissimo elenco da RTL, grandissimo elenco. Veramente un parterre de roi.
Un parterre de roi.
Ovviamente dimenticare le radio locali che sono molto importanti.
Fa sì con la testa, bravo.
Che se non erro il Microfono d'Oro partì proprio dalle radiofonie romane.
Certo, dalle radio locali romane. E oggi un'altra grande festa della radio.
Lo vedo bello in forma, Pacifici.
Veramente tanta gente, nonostante il caldo e tutte le difficoltà per arrivare in Campidoglio.
Sì, vai con la domanda.
Bene, quindi sono contento che tu ormai fai parte di questi eventi.
Ma io ti ringrazio sempre per la tua gentilezza. Guarda, se puoi, perché ti seguo anche sui social, è venuto a mancare Bruno Ripepi, che so al quale tu eri molto legato, anche Alberto Mandolesi. Non so se vuoi condividere con
Mandolesi da voi se ne ido.
Alberto Mandolesi l'abbiamo ricordato qualche anno fa insieme alla moglie Lilli qui in una bellissima cerimonia.
Cazzo.
Con Fabrizio Santori e Giannacelli. Oggi abbiamo ricordato Bruno Ripepi. Che dolore. È un personaggio unico, è stato.
E ho letto che eri molto legato.
Voce inconfondibile che ha creato. Creato una veramente un modo di presentare unico. Era veramente un personaggio speciale, con quella voce poteva fare e dire tutto, infatti ha detto tutto nella sua vita, e quindi sono contento di averlo ricordato qui insieme ai suoi colleghi.
Bene, abbiamo ricordato quello noi. Allora, grazie di questo contributo fondamentale. Ragazzi,
sì,
signor Pacifici, ormai se lo sogna di notte, Bilancioni ci scrivono. Penso anch'io, probabilmente è così. Allora, intanto, ragazzi, l'imprenditore influencer Giuseppe Varvoni, campione di lotta greco-romana, fiero tesserato del futuro nazionale, ha picchiato dove è stato un immigrato iracheno che dava in escandescenza. La colluttazione sembra essere iniziata per futili motivi. L'uomo stava invadendo la carreggiata e ha invitato a spostarsi per lasciare scorrere il traffico. Ha iniziato a inveire contro i presenti, indirizzando insulti allo stesso Barboni, che era sul posto. Lo stesso Barboni ha pubblicato sul suo profilo un video lungo 2 minuti in cui si vedono gli attimi che precedono le botte. Questo iracheno è mesi che tormenta la città e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale in città. Io, come si può vedere dal video completo, ero particolarmente tranquillo. Era 10 minuti che per l'ennesima volta bloccava il traffico e molestava persone senza motivo. E perciò l'ho picchiato.
Sì, esatto. Io prima gliel'ho detto con le buone, però non ha capito. Insomma.
Ho dovuto intervenire.
Sì, sono stato obbligato.
La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma. Una bella persecuzione.
Questo è un bel lapsus.
Perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nelle case di 3 giovani tra 20 e 26 anni. 3 facevano parte di un gruppo di estrema destra chiamato Terza Posizione. Secondo le indagini usavano Telegram per diffondere idee razziste e antisemite. Nei loro messaggi si dicevano pronti anche a usare le armi. Sono indagati per istigazione a delinquere. Intanto c'è un disastro dentro il partito di Vannacci, Futuro Nazionale. C'è già una prima scissione. Ci sono 600 tesserati traditi dal generale Vannacci. Si sentono già traditi. Già traditi. 600 hanno strappato le tessere e abbandonato Futuro Nazionale perché l'ex generale non è di parola.
No, è poi troppo
un insulto per un uomo che ha fatto dell'onore la propria bandiera. Il motivo dell'addio è legato alla leadership del movimento in Calabria. Praticamente agli ormai ex tesserati non è andato giù che le nomine locali siano state imposte dai vertici senza tener conto della base, dei primi aver aderito e creduto al progetto dell'ex generale, tanto da spendere soldi di tasca propria per il movimento. È questo che rimproverano, capito? Sostenitori,
volete l'autorità, volete il pugno duro, no, e poi quando decidono dall'alto
dal basso,
per voi non sta bene.
Dal basso,
per capire.
Allora, intanto tra i sostenitori c'è anche un prete. del signor Vannacci. Un prete, si chiama padre Tommaso Giuseppe Benedetto Jocelyn.
Faceva i programmi TV.
50 anni, polacco, parroco di Prelà, in Alta Vamprino, nell'Imperiese. L'altra sera era tra i rappresentanti arrivati ad Imperia per ascoltare Roberto Vannacci. Gli hanno chiesto, ma Gesù, Gesù diceva, non Gesù diceva queste cose, e lui risponde, anche Gesù mette i buoni alla destra e i cattivi alla sinistra. Quindi anche Gesù
come
era...
a scuola, quando tu facevi la lavagna in due, buoni e cattivi.
Bene, l'ha incontrato, gli ha parlato, si è fotografato con lui.
Ma sono senza parole a me con questa Gesù cosa, questo prete.
Lo voterebbe volentieri. Gli ho chiesto se, se dovesse diventare premier Vannacci di consacrare l'Italia a Cristo Re. Consacrare l'Italia a Cristo Re. Radio Rock Podcast. Carriers dall'Irlanda con la loro Party Lines fra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. E allora, qualcuno ci scrive ciao ragazzi, tra le tante notizie, legandomi a quella del prete Pro Vannacci, vi siete persi questa. Ad Ascoli, ora anche la pasta asciutta antifascista è divisiva. Il frate annulla un evento in parrocchia di pasta asciutta antifascista perché dice divisivo.
Ma Ascoli purtroppo c'ha una storia di questo tipo.
Ma il signore è un frate,
è
no?
È un frate, bravo, complimenti.
Ad Ascoli Piceno è in bilico, quindi non Ascoli e basta, Ascoli Piceno, Ascoli, attenzione, è in bilico l'organizzazione, Mauri, del consueto appuntamento pasta asciutta antifascista. Pasta asciutta antifascista. La parrocchia con cui gli organizzatori, il collettivo Caciara, Ampi e il panificio L'Assalto ai Forni avevano preso accordi, si è tirata indietro. Il frate, che si era impegnato a ospitare l'iniziativa con tanto di contratto di marca bollata,
firmato da uno con tanto di toga
e di cappello, ha ricevuto pressioni esplicite e si è visto costretto ad annullare tutto. Vediamo chi è che ha fatto queste pressioni, attenzione. L'antifascismo è diventato divisivo, io ragazzi non capisco questa cosa qua del divisivo. Cosa
è divisivo,
divisivo
perché ci stanno i fascisti. È divisivo che se tu sei l'antifascismo dovrebbe essere un valore,
mi sfuggiva.
Alla base di tutti. Se non è alla base di tutti, è perché dall'altra parte, se non è anti, è pro. E quindi punto.
Io ho delle cose, non riesco a capire proprio. C'ho delle cose. Allora, se io dico no, sono contro i forni crematori, no? Però non è che può arrivare uno e dire è divisivo, così, perché c'è uno che è a favore dei forni crematori, così ragazzi,
sono contro le deportazioni di
teoricamente l'inclusività dovrebbe essere rivolta alle fasce più discriminate, minoritarie, le minoranze, insomma, che sono spesso oggetto di razzismo, di discriminazione, non nei confronti di chi la pensa in certi modi abbastanza assurdi, no? Nel senso che, ripeto, allora così vale per tutto, no? Un po' di più.
È un paradosso, ma è un paradosso questo modo di pensare le cose.
È tutto divisivo, non lo so.
Non ha senso. A mio avviso mi sembra un modo per rigirare la frittata e cercare di fare delle cose che
d'accordo
non erano
allora,
concesse.
Io mi farei un'altra domanda: perché oggi essere antifascista diventa
viene considerato
divisivo?
Esatto.
Oggi. No, allora, ieri, oggi.
Ma forse l'è sempre stato, Mauri. Poi oggi,
vabbè,
oggi magari.
Ma non in così maniera
oggi,
spudorata.
Sì, oggi magari forse ci si sente un pochino più legittimati
nell'essere fascisti. E quindi
allora,
la merda viene fuori.
Non so, ragioniamo. Intanto, la città di Ascoli è città che ha anche ricevuto la medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana nel 2001. Giusto?
Oggi è divisivo.
Oggi sembra che a qualcuno dia fastidio. Oggi sembra, Mauri, che a qualcuno dia fastidio l'organizzazione del consueto fastidio appuntamento celebrato tutti gli anni, la pasta asciutta antifascista, in cui si ricorda la festa a Campegine, realizzata dalla famiglia Cervi il 25 luglio per la caduta del regime fascista. Quindi cosa accade? Perché pasta asciutta antifascista? Perché venne offerto all'epoca, il 25 luglio 43, un piatto di pasta a tutti. Ad Ascoli, i frati di un convento avevano dato la propria disponibilità mettendo a disposizione i propri locali per la festa, ma per motivi poco chiari nelle ultime ore si sarebbero tirati indietro. Qualcuno ha fatto loro pressioni, forse?
O forse no.
Beh, sarebbe interessante sapere chi.
Chi? Lo diremo noi. Allora, la seconda edizione dell'evento in città è stata organizzata dal collettivo Caciara, che in un post su Facebook il 29 giugno aveva condiviso la locandina dell'appuntamento realizzato insieme all'ormai celebre parenteria all'Assalto ai Forni a Lampi di Ascoli. Come in tantissime piazze italiane, anche San Benedetto del Tronto il 24, Colli del Tronto il 25 luglio, anche a Ascoli vedremo questa ricorrenza che era prevista appunto per il 26 luglio prossimo, quindi tra poco meno di due settimane, vale a dire 14 giorni, vale a dire il 26 luglio prossimo, sì, alle ore 18:30. Gli obiettivi dell'organizzatore è quello di portare ogni anno la pasta asciutta antifascista in una zona diversa della città. Ma qualcosa è andato storto. Il collettivo aveva preso accordi con un frate della chiesa, secondo l'iniziativa doveva svolgersi appunto in questo complesso religioso, ma il frate si è tirato indietro spiegando che il consiglio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria trova inopportuna la scelta del luogo, perché Maria ama gli antifascisti, ma ama anche i fascisti. Ama un po' tutti. E quindi la manifestazione è divisiva e potrebbe. Devo dire che la nuova retorica è: può prestarsi a strumentalizzazioni politiche. Che cazzo ordi poi?
Vabbè, questa è un'altra cosa.
Al momento gli organizzatori non hanno ancora trovato un'alternativa. Vabbè, spero che la trovino. È vergognoso quello che è successo, dicono a fanpage gli attivisti. È chiaro che noi il collettivo Caciara non siamo ben voluti in città. E vabbè, insomma, d'altra parte anche un anno fa al racconto di questa iniziativa avevano ricevuto, così lamentano, gravi minacce neofasciste, subendo anche controlli da parte della polizia.
Proprio perché crei minacce, forse.
Tra l'altro, il frate aveva un contratto firmato, ha riferito agli organizzatori di aver ricevuto dei messaggi da parte di parrocchiani e cittadini con palesi pressioni affinché l'iniziativa fosse annullata. Tra le motivazioni che vengono adotte dai contrari alla manifestazione antifascista c'è anche una foto con uno striscione contro la rimigrazione pubblicata dal collettivo Caciara, cioè a dire, allora facciamo un passo
indietro.
C'è una parrocchia di persone che si dicono evidentemente cattoliche e che quindi sono cristiane, no?
Teoricamente sì.
Che hanno visto che questi signori che vogliono fare la festa qui hanno fatto uno striscione contro la rimigrazione. E no, qui che dovrebbe essere coerente rispetto ai valori cristiani, no? Io faccio un valore
gli ignudi
e
dai da bere agli assetati.
Questi signori hanno fatto uno striscione contro la immigrazione, quindi non vanno ospitati qui in parrocchia e sono contrari alla
immigrazione. Quindi sono antifascisti contro la immigrazione e questa cosa non va bene, mi sembra molto chiara la linea esatto di pensiero, quindi è divisivo in che senso? Mi sembra uno schieramento in qualche modo, no?
Questo post pubblicato dal collettivo scorso 26 giugno, che cerca di convincere i frati di tirarsi indietro, sostiene che gli organizzatori abbiano condiviso il post dopo aver pubblicato l'invito per la pasta asciutta antifascista per rafforzare così la natura politica e provocatoria lì. Cioè il tema è questo qui. Alcuni dicono che secondo loro una pasta asciutta antifascista organizzata anche dall'AMPI sarebbe uno schierarsi da parte della parrocchia. Inaccettabile.
Vabbè. Questa cosa che l'antifascismo è divisivo, piano piano, prima è stato detto sottovoce, poi una volta in più, una volta
ormai
in più.
È gridato,
adesso
e
ma è veramente angosciante.
Allora,
questa
vediamo,
cosa.
Però questa
non è angosciante,
però, scusate,
è una crescita esponenziale di un fenomeno che.
Aspetta, che
però Maurizio, questa è la tua opinione.
Aspetta Mauri,
lasciamo
non essere divisivo.
Lasciamo che si esprimano anche con delle posizioni contrarie i nostri amici parrocchiani all'ascolto e tutti coloro che vorranno. Certo. È divisivo o non è divisivo? 3899 106 600. Lo spot con Leonardo che dice la laminectomia lombare è inquietante. Ci scrive qualcun altro. I forni crematori adesso li stanno facendo loro a tutta l'umanità, compresi soprattutto i paesi che gli vivono intorno. Svegliatevi. Maurizio, svegliati.
Allora
svegliati.
Chi?
Lui dice i forni crematori adesso li stanno facendo intorno a loro, a tutta l'umanità, compresi soprattutto i paesi che gli vivono intorno. Sveglia Maurizio, no? Sveglia.
Ragazzi, ma se un mio caro amico in leva con me, 43 anni. A dicembre mi ha mandato il messaggio con Mussolini, con la foto di Mussolini, dicendo: sei preso la tredicesima, lo devi a lui. E quando gli ho mosso la critica, che era la tredicesima, non l'ha messa Mussolini, perché Mussolini era un, diciamo, un premio per i suoi lacchè, non era la tredicesima per tutti. Sì. Ha avuto
la sua... fanno impazzire queste cose qua, ragazzi, perché sì, ovviamente è una cazzata, ma pure se fosse vero, cioè non è che tu, allora, siccome uno ha fatto una, come dire, no, una cosa così, allora va bene tutto, capito? Vabbè, boh, non riesco a capire.
Un sacco di fabbricati,
se usavano la pasta Balilla tutto andava bene.
Ah, è quello.
Maledetti fascisti.
Bene, domanda: ma la predica che fanno la domenica a messa non potrebbe essere divisiva? La predica potrebbe essere divisiva, la toglieranno, quindi questa predica, attenzione, vabbè, ma non è obbligatorio essere uniti, ognuno esponga le proprie ragioni, come si dovrebbe fare in democrazia. Se uno ci divide dalla pasta asciutta, ci dicesse come la vuole, e invece del sugo ci mette il carbone, e poi ci dice perché la preferisce così. Come dire, la vogliamo fare diversamente? La facciamo diversamente, attenzione.
Buongiorno Rock Show. Mi sembra che sia molto divisivo l'antifascismo. Basta vedere che Rubio adesso stava convocando una convention,
sì, ne abbiamo parlato,
per combattere l'internazionale antifascista, e giustamente il governo nostro ce va,
certo,
coerentemente con se stesso.
Molto bene, grazie al nostro Marco. Arrivano gli AHA con Take On Me, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Però io effettivamente sarei curioso, magari se c'è qualcuno all'ascolto ce lo può spiegare, questo discorso, questo tema della della divisione, dell'essere divisivo, di una roba che si dice antifascista. Cioè, perché poi, tra l'altro, io non so perché, ma molti identificano, sbagliando chiaramente, cioè commettendo anche un errore storico, il dirsi antifascista con l'essere comunisti, che non è assolutamente vero, nel senso che non è che se uno si dice antifascista allora vuol dire questo, è cioè di base c'è un'ignoranza profonda nel pensare che il contrario, cioè che l'equivalente di antifascista sia comunista. Cioè chiaramente un comunista è antifascista, ma lo dovrebbe essere chiunque altro non è fascista, cioè nel senso un socialista, un democratico, un democristiano anche al limite, è antifascista. Tanto è vero che nella Costituzione, poi, che sarà scritta in Italia, la Costituente, hanno fatto parte tutti i partigiani, e non partigiani, ma tutti i partigiani che erano socialisti, che erano comunisti, che erano democristiani, che erano liberali.
Che faccia molto comodo a chi non è antifascista far credere questa cosa, come no, chi, quando il femminismo viene considerato qualcosa che vuole portare le donne sopra gli uomini,
però
non
lo
è,
sai,
così, no?
Però ti posso dire una cosa, Martina, non credo sia solo questo, perché io conosco delle persone che hanno difficoltà a definirsi antifascisti, che storcono il naso quando si sente parlare di antifascismo, e ti assicuro che non sono fascisti.
Ma perché?
Perché cioè, quello che ti ho appena detto, perché è vista come una cosa da comunisti, sta roba qua, capito?
Cioè, ragazzi, anche a livello, cioè, proprio di parole,
la narrazione di un'appropriazione di simboli e di momenti post 46, ed è un po' così nella vulgata errata e nella comunicazione sbagliata. Per un tot di tempo in questo paese essere antifascista era solo appannaggio di un estremista di sinistra. Quindi che significa? Nel tempo questa comunicazione, ripeto, sbagliata, fondata su un errore proprio storico strutturale, si è stratificata e ha creato questa credenza
anche
nell'uomo di centro.
Di chi la pensa sta cosa.
Sì, anche perché noi abbiamo veramente tutti i mezzi pure per
informarci. Sì, ma guarda che tu vieni da 60 anni di questo tipo di comunicazione errata, per smontarla, antidico, ce ne vanno altri 60,
che significa,
ma ci vuole del tempo.
Appropriata una certa, non è che uno si deve appropriare quello, l'antifascismo dovrebbe essere un concetto alla base, nessuno si appropria di niente.
È un'altra cosa. Io
se
detto
ce
che...
l'hai dentro, ce l'hai, se non ce l'hai è perché sei fascista. Cioè,
allora,
c'è poco da discutere.
Così, non la risolveremo mai.
Ma non è che l'archivi, ma su cosa devi discutere? Scusa,
su niente.
Se
ma
non
noi
sei
siamo
antifascista, sei fascista.
No, però quello che diceva lei era il fatto che magari è stata utilizzata in maniera per anni molto schierata e molto da una parte, e quindi ha assunto quella dimensione là. Resta il fatto che comunque.
comunque dà fastidio, evidentemente.
No, che basta,
altro,
cioè, oggi
no,
abbiamo tutti i mezzi per informarci che non è così.
Associato ad essere, tra virgolette,
sì, però non è più
comunista.
Una scusante, no?
Questa non è più una scusante, ma è sempre compito di chi dovrebbe fare cultura e, sì, e comunicazione. Certo. Ma però, non scusa, oggi che c'è al governo una parte molto precisa che non ha interesse, ma da prima. Ma è chiaro che siete d'accordo, ma risiedete da come reagisci.
È comunista.
Non puoi parlare.
No,
ma è chiaro che è una questione che ti accende molto. E per dovrebbe,
allora, se l'antifascismo era una cosa che si è appropriata all'estrema sinistra, io non credo che uno, allora, uno che era, no, de, non lo so, di un altro partito radicale, di un altro partito che era Democrazia Cristiana, che poteva definirsi allora non antifascista.
No, ma un discorso giusto, Maurizio, cioè lui dice noi ci concentriamo sul fatto che i, tra virgolette, comunisti o l'estrema sinistra se ne è appropriata, ma dovremmo concentrarsi sul fatto che l'hanno mollata determinati altri, non i fascisti, ma determinati altri antifascisti che invece devono fare una battaglia su questo. Perché, che ne so, dico per dire, i democristiani, i liberali, i radicali, che poi non, i radicali non l'hanno mollata, però i socialisti, perché tutti
tranne, ma anche un partito conservatore,
socialisti
anche
democratici,
anche un partito di destra, perché non è fascista,
esatto,
per forza,
perché, no, oppure la destra moderata, perché l'ha mollata, lasciandola appannaggio, perché le cose si possono vedere in due, no? Io comunista me ne sono appropriato, ma anche tu l'hai lasciata, però, quella battaglia
è
lì,
quello,
no?
Che ho detto, cioè dal 46 ad oggi c'è stata una serie di errori, proprio di, anche proprio di racconto a scuola di come sono andate le cose, ed è una roba che non è oggi, è chiaro che chi cavalca sta maggioranza, ma nel 50 sui libri, perché non c'era scritto che, per esempio, una cosa che uno scopre solamente se si vuole, e questo è un errore, che scopre solo se si vuole informare, sui libri, io mi ricordo dai miei reminiscenze scolastiche, non c'era scritto che la resistenza era così, passatemi il termine, cosmopolita e caleidoscopica, assolutamente no. E questo è un errore, perché crea una credenza sbagliata, che oggi, con un governo che è di quella schieramento là, tu pensi che la sistema, no, oggi la cavalca e dice occhio, perché di là diamo spazio al terrorismo rosso. È una cazzata, ma ci si arriva, e ha piede su chi, poi noi ci prendiamo in giro, lo diciamo spesso, non tutti si possono informare, c'è tanta ignoranza, questa la dobbiamo mettere in conto, c'è di gente che non ha tempo,
cioè, la risposta, ragazzi, secondo me, se l'è appropriata mettiamo, se la sia appropriata i comunisti, la risposta non è quella, e allora io non mi dico antifascista perché so, no, me ne approprio pure, cioè la rivendico pure, io non la lascio
però,
in mano solo a loro,
ma può partire se da oggi tutto comincia a mettere, a spiegare ai ragazzini,
guarda che è lo stesso discorso, è quello che fai per l'eterosessualità e l'essere gay. Tu dici sempre io sono etero, è una, no, e non potrei mai essere gay. Se sei etero, sei etero,
tutte le mattine,
non puoi essere anti etero.
Buongiorno,
no,
sono
non,
etero.
No, nel senso che se sei una cosa, non puoi esserne un'altra. Evidentemente, se ti senti in qualche modo colpito, certo, però se ti senti evidentemente colpito, è perché poi fondamentalmente,
che c'entro io, non ho capito questa cosa,
sto facendo un discorso,
credo che parli in generale,
no, tu,
però,
hai detto, tu dici così,
no,
che
ci sono dei valori che stanno alla base, poi su quelli costruiamo. L'antifascismo dovrebbe essere un valore alla base sulla quale costruire.
Ma che c'entra con l'eterosessualità e l'omosessualità? Non riesco a capire, scusa,
però. Era un esempio che ti ho portato, perché
me,
tu
però,
dici se ne sono appropriati, ma non è che se ne
è appropriato, non è che io sto mettendomi a piangere, io sto facendo un'analisi che è quella, poi ne potremo parlare. La verità è quella,
da chi
purtroppo
nasce? Dove nasce? Da chi nasce?
In Italia, da N organizzazioni che non erano fasciste. Questo
e poi
racconto,
perché l'hanno abbandonato?
Però, cioè, questa è l'altra domanda.
È la domanda, perché poi se qualcuno se n'è appropriato è perché qualcun altro l'ha lasciato là.
No, qualcuno se ne può anche
senza,
appropriare perché se ne vuole appropriare. Questo sono discorsi,
ma tu gliel'hai lasciato.
Tu gliel'hai lasciato, ma io me ne posso anche voler appropriare, a prescindere dal fatto che tu lo lasci sul tavolo.
Vabbè,
oppure
però questa
no,
è una lucubrazione, cioè non si può sapere se uno è
lucubrazione, allora.
Appunto, no, nel senso,
è pure vero,
però
che fino a ieri non c'era neanche bisogno di stare qui a discutere su certe cose, perché quando era il 25 aprile, il 25 aprile era di tutti, non è che c'era un governo che te contrastava, se mettevi uno striscione,
oggi è più aperto, ma che fosse una festa nella quale stranamente non eravamo tutti d'accordo, in realtà non è sempre stato così. Beh, poi negli ultimi cinque anni detto, arrivi addirittura magari, che lo dice, è chiaro, ci stanno, perché sei arrivato in un momento in cui c'è una maggioranza politica che
figli,
non la pensa così.
Però sai cos'è, ci stanno i figli, all'epoca ci stavano anche i partecipanti veri e propri, tipo Almirante, poi ci sono i figli e adesso ci stanno i nipoti di quelli che facevano parte di Salò, e quindi chiaramente loro non sei di grandi facili, loro sono fascisti, però non credo che siano tutti.
Ma c'è, ma numericamente di che parliamo? I nipoti,
allora, tutti gli altri, tutti gli altri che non hanno il nonno a Salò o il papà a
fascisti?
Salò, o che non stavano a Salò e che non sono fascisti, perché non sei di garanti fascisti? Questa è la domanda che giustamente,
e la mia risposta è questa,
la daremo dopo la pubblicità.
È perché sono fascista,
la daremo,
allora sì, non la risolveremo mai,
no,
mai,
no,
perché questo è il punto che cerco di combattere,
no,
non è così,
Mauri, perché ci sono delle persone, io ti assicuro, io ne conosco tante, eppure tu ne conosci tante, che non si vogliono dire antifascisti, quasi per una questione di principio, ma non sono fascisti, io li conosco, non sono fascisti, però non si vogliono,
secondo Maurizio sì, perché se tu non ti dichiari antifascista sei fascista,
questa però è una pigrizia mentale assurda,
ma è una cosa stupida, Maurizio, perdonami,
è stata stupida, ma lo,
ma come fai a dire una cosa del genere?
Perché non ci stanno alternative,
come fai a sostenere una cosa del genere?
Sei anti una cosa è perché evidentemente sei l'altra, per quanto mi riguarda.
Vabbè, sveleremo la risposta dopo la
pubblicità. Se sei antifascista c'è un problema alla base.
Bene,
per quanto mi riguarda.
Bene,
poi...
bene, sveleremo dopo pubblicità, perché naturalmente caldo, adesso, caldo, adesso il tema è caldo.
Caldo.
Attenzione, tra pochissimo rientriamo.
Radio Rock Podcast.
Con Island in the Sun. Io vi ricordo una cosa importante, ragazzi, molto importante, vale a dire che c'è una grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833, sul digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Quindi in tutta Italia 833, clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Mandateci anche le vostre foto mentre guardate o ascoltate Radio Rock o Radio Rock Italia, è un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Cosa ci scrivono i nostri amici? Ma strappate gli ersaio addosso a questo frate ignobile, va contro a tutto quello che predicava San Francesco, indegno codardo. Allora,
Francesco,
ecco chi è scritto. Allora, buongiorno ragazzi, oggi i fascisti vogliono sentirsi integrati, è per questo che l'antifascismo diventa per loro divisivo, mi farebbero pena se non mi fanno schifo. Continuo a pensare che dopo la guerra mondiale hanno sbagliato a fare Tana libera tutti, ci fosse stata una Norimberga anche qui magari le cose sarebbero
altro
diverse.
Enorme errore, al tempo visto come un principio, no, di inclusività, quando non si capisce che storicamente tu la inclusività l'avresti dovuta far partire dall'anno dopo, cioè no, è perché sembra un discorso brutto da fare.
Dice,
ma
la resa dei conti ci doveva stare,
ma assolutamente sì, va processato e sepolto,
uno ha sperato che
poi si riparte con
anche se la Germania poi ci insegna che invece che loro hanno fatto i conti, sì, però poi pare che questo fascismo di fondo ci sia
ancora,
perché
è latente nella umanità, però detto questo noi l'avremmo dovuto fare.
Avete visto cosa ha dichiarato la TV nazionale ungherese? Ha chiesto scusa per una comunicazione sbagliata di parte, forzata ed imposta, sarebbe bello succedesse anche qui, Domenico. Ma quale persona, scrive Gaia, sana di mente o che abbia un minimo studiato la storia può davvero apprezzare e volere il ritorno del fascismo o anche solo pensare che ci sia qualcosa di buono? Io vi giuro non riesco a capire, ci scrive appunto Gaia. Obiettivamente, Anna, credo che la maggior parte delle persone che si fanno coinvolgere nel dialogo siano solo quelle attivamente antifasciste, altre persone non vogliono proprio il confronto, e quello secondo me è comprensibile, ma è anche un problema, perché è il motivo per cui la gente declina la responsabilità del dialogo. E poi viene a dire che voi dovete pensare alla musica e che gli artisti non devono fare politica. Comunque, Ale, scusa, ma i primi a buttare l'antifascismo addosso al comunismo sono i fascisti, oggi e sempre, perché è stata la scusa con cui il fascismo si è fatto strada, combattere il comunismo.
Allora, io sono contento che tu mi ricordi una cosa che so. Io stavo facendo un'analisi proprio di quello che è accaduto negli immediati. Quello che è accaduto purtroppo in quei 2-3 anni successivi si è poi riflettuto, ahimè, fino ad oggi. Perché purtroppo funziona così. Determinate cose poi si stratificano e diventano una verità. Purtroppo è vero che una cazzata ripetuta 1000 volte diventa quasi è vero. E dopo 2000 diventa è vero. E purtroppo è successo.
C'è da dire
questo,
ad onor del vero, che sia Berlusconi che Salvini sono sempre dichiarati antifascisti.
Partiti liberali di centrodestra.
Sì, Berlusconi sì, paradossalmente, Berlusconi sì. No? Berlusconi sì. Che questo fa capire. Però, Berlusconi era un uomo di sinistra? No, giusto? Quindi
Salvini
era...
non proprio, più Salvini, Bossi infatti... era.
Sì,
dice,
però diciamo, però diciamo la Lega pure l'ha sempre detto. Quindi
non lo so.
Cioè, capite che c'è un problema.
Vabbè,
proprio di
sentiamo, vai.
Ma comunque sia, nel 2026
per come siamo ridotti, soprattutto in Italia, c'è ancora gente che schifa il fascismo e gente che purtroppo non capisce una sega. Perché guardate un po' bene come siamo messi e guardate un po' bene come erano messi. Forse si stava molto meglio prima.
Allora, si stava meglio, tu dici, ma al tempo del fascismo? Stava meglio,
guarda,
stava
la risposta
peggio?
È no. Cioè, no. Nel senso, non so se era provocatorio, ma la risposta è no.
Più che altro fa anche ridere, un po' come sempre, sentire della gente che crede in un Dio di cui si dice separerà il grano dalla pula e la brucerà in un fuoco inestinguibile, che non bisogna essere divisivi, cioè direi più divisivi di così, insomma.
Grazie, grazie Silvia. Grazie,
e comunque sì, è giusto essere divisivi, dividere il buono e il giusto dallo sbagliato.
Ha sentito,
è fondamentale.
Che ha detto il prete, porca puttana e pure Eva. C'è un solo modo per risolvere la questione, famose un paio d'anni di dittatura estrema, non si può fare niente, neanche esprimere pareri contrari al regime, né evadere tasse, sposare stranieri come ha fatto Vannacci, o butta cicche per terra. Sì. Poi dopo due anni tiriamo le somme e vediamo quanti nostalgici rimangono. Ovviamente è una provocazione, certo, il nostro amico. Certo. Buongiorno Radio Rock, sono d'accordo con tutti voi, ma Mauri è completamente nel giusto. Se una persona non è antifascista, per forza è fascista. Sì, allora, a livello di logica è questa, la logica è chiaramente. Però ci sono delle persone che non, allora mettiamola al contrario, che non sono fasciste, ma che hanno grosse difficoltà,
perché,
a definirsi, perché pensano che voglia dire essere comunisti.
Esatto. Però nel momento in cui siamo nel 2026, ti puoi informare, certo, basta prendere, certo, un motore di ricerca e fai una, certo, cioè nei tempi attuali come fa ancora a venirti in mente questa cosa e non farti una domanda?
Quella è la tua iniziativa personale. Il problema,
cioè,
è più grave,
è
perché la scuola dovrebbe insegnare ai ragazzi cosa cazzo è,
certo,
successo,
e sviluppare il pensiero critico.
È il motivo
di
scuola,
tu ricordi?
È il motivo, sì, Martina,
ma niente,
che se
una,
io adesso metto, ma tu
però abbiamo fatto la stessa scuola, cioè
ho capito, però
siamo tutti diversi, va bene, va bene,
sono persone che si definiscono in altri modi. Il motivo per cui se io adesso metto bella ciao, ci saranno delle persone che non sono fasciste che diranno: ma che cazzo hai messo un pezzo da comunisti? Perché? Perché viene, perché bella ciao,
sì, perché
viene identificata come,
sì, sì,
la,
ma io
bandiera del comunismo.
L'ho capito, ed è molto chiaro, però ripeto,
allora,
cioè lo comprendo. Qualche anno fa, adesso mi fa proprio strano a me.
Va bene, probabilmente hanno inculcato alle persone, sbagliando, che chi è antifascista è comunista. È quello che dicevamo. Comunismo che in Italia non è mai esistito. Comunismo inteso come Unione Sovietica e paesi all'estero. Comunismo che, diciamo, che di governo, potremmo dire, no? Va bene, sentiamo ancora chi c'è.
Buongiorno.
Buongiorno.
Salve.
Salve.
Ancora oggi credo che abbia ragione, dal mio punto di vista, nuovamente, Maurizio.
Sì.
Dico soltanto una cosa, al di là delle ragioni che si sono determinate perché qualcuno ha perso questo tipo di questa passione ideologica. Il punto vero è che se voi, come è successo, chiedete alla Meloni se è antifascista, e quando gli è stato chiesto, lei non, sì, ha risposto, ma non può rispondere. È evidente che non può rispondere.
Vabbè, questo sono d'accordo, perché insomma, vabbè, di fatto ci sono ancora all'interno di quel partito e all'interno di quello schieramento tantissime persone che si definiscono proprio fascisti. Comunque, per me antifascista, ci scrive qualcun altro, vuol dire essere di sinistra, ma in realtà tecnicamente no, perché ci sono tantissime persone che non sono fasciste, e non sono nemmeno di sinistra, magari sono centriste, alcuni anche magari di destra,
ma
come,
certo,
abbiamo fatto,
sì, ragazzi,
l'esempio di
destra
Berlusconi.
Non è il fascismo,
di fatto bella ciao non è un canto politico, bensì un canto di liberazione, considerato che dentro al movimento partigiano erano presenti anche i cosiddetti partigiani bianchi, uomini di destra non a favore del regime. Il problema è che l'antifascismo è diventato un brand, ci scrive qualcun altro, totalmente verso il suo significato più naturale, cioè quello di essere contro il fascismo. E quindi lui fa riferimento, questo nostro amico, al fatto che, dice, io, alcuni non si definiscono antifascisti perché l'antifascismo è diventato un brand, cioè non, ha perso un brand, ha perso il suo valore iniziale e adesso è un brand. Non è più quello che era una volta, ma è un brand. Attenzione, su questo ragioniamo. La 7 si è schierata perché manda in onda la serie su Mussolini. Ma poi, correggetemi se sbaglio, lo sposto del comunismo dovrebbe essere il capitalismo, non il fascismo. Si parla di una gestione economica. Vediamo.
Attenzione.
Vediamo. Ancora.
Ha ragione Maurizio, dai. E se non sei antifascista, cioè se non ti dichiari antifascista, non sei fascista.
e allora rimane una terza ipotesi, è che sei stupido come un idiota. E comunque nel 2026 l'Italia sta a no rotoli di più e tocca parlare di ste cazzate. Cioè, sì, questo è il problema dell'Italia, è parlare delle cazzate, porco due.
Bene,
le cose che dovrebbero essere assodate.
Allora, un fumo nuoce alla salute, c'è scritto, eppure continuano a fumare. A mio avviso c'è del nichilismo in giro e politicamente è nella destra. E intanto, giustamente, Carlo mi scrive: si è fascisti o antifascisti non da ciò che si dice, ma da come ci si comporta. Anche questo è vero, eh?
Grandi, sì, verissimo.
Grandissime realtà. Io, Berlusconi e Salvini erano fascisti. Bandiamo la novità degli Arab Strap, poi torniamo, avremo un collegamento probabilmente, a sorpresa, sì, naturalmente.
Radio Rock Podcast.
Intanto Arab Strap con Fighting For You. E allora qualcuno mi chiedeva di passare Youth Against Fascism dei Sonic Youth, inno generazionale, altro che, vai, sentiamo.
Comunque ragazzi, purtroppo si è dimenticato ciò che è successo. Purtroppo,
si è dimenticato?
Mauri, perché a suon di
si è dimenticato?
Mettere in testa che l'antifascismo è il comunismo e discorrendo, ci si è dimenticati cos'è davvero il fascismo. E purtroppo c'è sempre meno gente che ci può raccontare cos'era il fascismo.
Ah, bene, bene, allora attenzione, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Il problema dell'Italia è che si parla ancora di fascismo e di comunismo dopo un secolo e mezzo che ci sono altri movimenti che ormai sono veramente anacronistici. Il problema è che non ci sono altri movimenti, altre idee politiche nuove da un secolo.
Impimiamo
il problema del costo dell'Italia. Quindi secondo me il discorso è proprio a monte.
Allora, secondo monte dei pegni, il nostro amico Jonathan, il discorso è a monte.
Parlare di fascismo e comunismo nel 2026 da idioti. La Meloni e la Slain in Europa votano le stesse identiche cose, riarmo, si soldi all'Ucraina. Volete capire che sono burattini messi lì da chi comanda realmente? Ho mandato un link, guardate,
Matteo Gratis, voglio bene, Matteo Gratis, guardami il link, allora guarda che link. Allora, buongiorno, avete notato la rivolta civile del popolo americano contro un presidente che si è fatto una legge condono ad personam, punto esclamativo. Ho anche lì metà, almeno metà della brandizzazione, qualcuno aveva detto un brand, no? L'antifascismo la fanno le destre che ci campano in generale e oggi a livello intercontinentale, ci scrivono ancora. Poi sentiamo, vai.
Io stavo pensando che probabilmente nella figura dell'antifascismo si vede una partecipazione attiva all'essere contro, in questo caso il fascismo, e a una determinata cosa qualunque, perché la parola anti è contro, quindi essere una partecipazione attiva contro quella cosa.
Bene, bene. Allora, attenzione signori, perché Max giustamente ci scrive: siete pagati in maiuscolo, siete pagati dal PD. Allora io
sì,
no, ma io l'ho già detto altre volte. Senti, magari, dice volesse pagare.
Magari.
Ma io sono contento. Max, magari.
Io ti giuro, Max, che se Max dovesse accadere,
te lo diciamo.
Io ti mando la fattura che gli faccio.
Magari, guarda, lo giuro, magari, lo giuro. Magari, ecco, vogliamo
anzi, amici, un appello al dirigenti del PD.
Ale, grazie.
Stanziate un budget.
No, vogliamo ecco, se voleste, noi siamo qua, sì, nel senso, come giustamente ci suggerisce Max, sarebbe il caso che ci pagasse,
giustamente.
Silenziare i messaggi vocali e parlarci sopra è un comportamento fascista, ricordatelo.
Non esisti solo tu, ricordalo, e noi in trasmissione gestiamo la cosa come pensiamo sia meglio.
Mauro è fascista.
E come tu quando guidi il camion lo guiderai come credi e vada guidato.
Eh no. Se lo guida come crede è un fascista.
Se non ti sta bene, mandagli a un'altra radio i tuoi messaggi.
Radio Rock Podcast.
Che istami? Vediamo un po', dai. 3899 106 600, tutti i messaggi.
Siete padani dal PD.
Bene, allora.
Siete
pagati dal PD.
Siete padani.
Padani dal PD. Bene, allora, comunque, raga, avete messo Radio Rock in tutta Italia, ma nella galleria Giovanni 23esimo da tangenziale non prende. Vogliamo sistemare la cosa?
Non ci piace stare lì.
Allora, non ci regalerò il pesce, ti insegnerò a pescare. Se voi volete ascoltare Radio Rock anche nella galleria Giovanni 23esimo, basterà aprire l'app e ascoltarci dall'app, perché nella galleria Giovanni XXIII funziona
farvi il segno,
questo perché
della croce.
Purtroppo devo dire la verità, nel nostro paese i telefonici contano di più di noi radiofonici e televisivi, quindi noi siamo, come dire, un mercato di serie B, completamente lasciato a se stessi, e invece però chi ha i grandi gestori telefonici possono accendere celle e gap filler un po' ovunque, però questo, diciamo, torna a nostro vantaggio nel momento in cui abbiamo una fantastica app dalla quale poterci ascoltare anche nelle gallerie. Intanto sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600, vai.
No, ma perché altre radio? Va bene che sta qua, almeno lui c'ha il coraggio di dire determinate cose di cui non sono assolutamente mai d'accordo, ma almeno c'ha il coraggio di dirlo. Sai quanti pensano, lo pensano come lui, stanno zitti?
Ah sì sì,
fanno i vari,
è vero Marco, è vero, è vero.
Tanti.
Bravo Max il trasportatore a questo punto, bravo Max il trasportatore. Vai, sentiamo ancora, ecco, qualcuno mi scrive: ragazzi, gli ultimi tre minuti stati veramente ineducati, sembrava riascoltare Cruciani e Parenzo.
Succede,
colpa
succede.
Del nostro Maurizio Panigoni, che
mia,
ha fatto Cruciani,
Cruciani
e Parenzo insieme.
Insieme non lo so, sono arrivato ad una conclusione.
Allora, Alice Lyne è di origine ebrea, padre americano, madre italiana.
E allora, quindi, che cazzo,
aspetta,
vuoi?
Quindi,
ecco, non fare, io mi
Cruciani.
Chiedo che cazzo ci sta a fare al comando del PD, una così.
Ma che vuol dire?
Ma che dici?
Che cosa vuol dire?
Ma voi siete proprio
ma che cavolo dici?
Capite.
Ma perché? Ma l'origine di una persona deve pregiudicare quello che
poi
deve fare, dove deve andare. Ma che
dici? Che sembrano Cruciani, siamo noi.
La Slaine, askenazista, lo capite?
Questa quattro degli ineducati è un po' come dire, no? Se non dite
quello che penso io,
che se non dite che si può dire, che si può dirsi anche fascisti, allora sei ineducato, no? Allora qua si può dirsi anche antisemiti, perché Max dal suo antisemitismo galoppante adesso butta dentro anche che la, perché quello sta dicendo,
quello
no? Che Alice Lyne sta a capo del PD perché ci hanno messo le robe ebraiche, diciamoci, perché visto che Marco 71 diceva Max
il coraggio,
ha il coraggio, esatto. Ecco, abbi il coraggio di dire apertamente questa cosa, perché tanto
lo dica facilmente,
beh, l'ha detto praticamente,
le lobby
quindi noi facciamo parlare addirittura gli antisemiti odiatori degli ebrei come Max, quindi figuriamoci se non facciamo parlare a chiunque. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma scusate, Max, che non è quello che ha detto che parlare di fascismo era essere idioti?
Sì.
E lui ha appena parlato di fascismo, quindi tirando le somme.
Attenzione, chiudiamo Cruciani e intanto Bu è sempre colpa degli altri. Lo so, ma se non me lo fanno fare, che devo fare io? Non me lo fanno accendere in galleria un ripetitore di Radio Rock.
Però.
Prego.
Ma non è che Radio Rock, dopo tutti questi anni, è diventato solo un brand.
Allora, attenzione, perché scrivono la Schlaine è pagata dal PD. Attenzione.
No, incredibile.
La Schlaine è pagata da Radio Rock.
No.
Brava,
il giro completo,
sì,
siamo noi che paghiamo.
Che vuoi dire, Max?
Sono stato odiatore degli ebrei, ci sono diventato dopo quello che hanno combinato.
Ma questo
sono
diventato, sì,
capito? Io sopporto tutte le razze, non mi ritengo superiore a nessuno, ma gli ebrei fanno veramente schifo, perlomeno gli ebrei sinistri.
Beh, insomma, mi sembra perfetto.
Quelli che stanno a Gaza,
io amo tutte le razze, ma gli ebrei fanno schifo.
Ma che c'entra? Ma che mischione stai facendo? Ma che dici, Max?
C'è da dire che io amo tutte le razze, ma quindi non li posso sopportare. Sto sbagliato. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? È così.
La maleducazione, eccola qua.
Però sei ineducato.
Che si misura con un vaffanculo.
Sei un po' Cruciani,
Nella trappola, Mauro.
Grazie ragazzi, a domani. Ciao a tutti, tra pochissimo. Magari
avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.